In questa edizione di Salute e Società parleremo di artrite reumatoide, malattie infiammatorie croniche intestinali e amiloidosi. Bentrovati da Marco Caracciolo. Verranno presto pubblicate le nuove raccomandazioni EULAR sul trattamento dell'artrite reumatoide. Danilo Magliano ne ha parlato con Roberto Caporali, direttore della struttura complessa di reumatologia clinica del Gaetano Pini di Milano.
Tra poche settimane verranno pubblicate le nuovissime raccomandazioni EULAR per la cura dell'artrite reumatoide. Si tratta di un documento molto importante perché inciderà sulla salute di oltre 350.000 italiani affetti da questa patologia. Noi ci siamo fatti raccontare quali sono i principali elementi di novità da un vero esperto, dal professor Roberto Caporali, che ha contribuito alla stesura di questo documento e che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un evento incentrato proprio sull'artrite reumatoide e denominato Highlight 2020. Professor Caporali, le raccomandazioni sono un documento molto corposo. Con lei mi concentrerei sulle novità più importanti che ha raccontato qui a Milano nel corso dell'evento. Allora, la prima cosa, lei ha detto c'è una maggiore attenzione al paziente. Cosa significa?
Beh, innanzitutto le raccomandazioni hanno ribadito l'attenzione al paziente e l'hanno risottolineata. Significa che il paziente deve essere al centro quando noi ci occupiamo di artrite reumatoide. Deve essere al centro per quanto riguarda la condivisione, perché senza condivisione della terapia col paziente ovviamente ci sarà una bassa aderenza, non ci sarà una risposta adeguata al trattamento. E è importante l'informazione del paziente e la condivisione, anche perché voi sapete tutti questi farmaci che noi stiamo utilizzando possono avere degli effetti collaterali, possono avere dei fattori positivi, dei fattori negativi che vanno assolutamente condivisi col paziente. L'altro punto che è stato in questo modo sottolineato è il fatto che è importante per i nostri pazienti avere a disposizione tutti i farmaci che noi abbiamo in commercio. C'è il rischio che alcuni di questi farmaci tardino ad arrivare alla commercializzazione, tardino ad arrivare alla nostra capacità di utilizzo. Tutto questo è stato sottolineato nelle raccomandazioni dicendo: attenzione, l'artrite reumatoide è una patologia cronica che può durare anche tutta la vita e quindi è necessario che noi abbiamo a disposizione tutti questi farmaci per i nostri pazienti che non rispondono al primo, al secondo o al terzo farmaco.
Secondo elemento che lei ha sottolineato è l'utilizzo del metotrexato. Ecco, questo farmaco è ancora considerato il farmaco ancora per i pazienti con artrite reumatoide?
Assolutamente sì. È stato ribadito che la prima linea terapeutica nei nostri pazienti è possibilmente da iniziare quanto prima possibile, quindi diagnosi precoce, trattamento precoce, è ancora il metotrexato, utilizzando i dosaggi corretti, quindi dai 15 mg ai 20 mg, e sostituendo, o meglio, affiancando al metotrexato, se il paziente non risponde, uno dei nuovi farmaci che sono i classici farmaci biologici o target synthetic. È stato ribadito che solo nei pazienti che hanno importanti intolleranze nei confronti del farmaco può essere utilizzata la monoterapia con i farmaci. E è stato risottolineato che nel caso in cui ci sia necessità di monoterapia, noi possiamo ricorrere con maggiori possibilità di successo ai farmaci diretti contro l'interleuchina 6 oppure ai farmaci cosiddetti target sintetici, quindi i JAK inibitori.
Ecco, proprio sulla categoria dei JAK inibitori c'è una novità importante da queste nuove raccomandazioni. Di che cosa si tratta?
Eh sì, forse è una delle novità più importanti, cioè sino alle ultime raccomandazioni si diceva: una volta che il paziente fallisce il metotrexato puoi iniziare uno qualunque dei farmaci che hai a tua disposizione, ma la pratica clinica attuale consiglia di usare un farmaco biologico. Questo tipo di sottolineatura, pratica clinica attuale, è stato tolto. Quindi al momento attuale i farmaci JAK inibitori sono stati messi sullo stesso identico livello dei farmaci biologici, quindi anti-TNF ed altri meccanismi d'azione. Perché questo? Perché abbiamo accumulato dati sull'efficacia e sicurezza di questi farmaci e abbiamo anche accumulato esperienza, perché ci sono tanti dati di real life che ci confermano come questi farmaci siano efficaci e sicuri nei nostri pazienti.
La Fondazione Policlinico Universitario Gemelli ha creato un anno fa una società dedicata alle soluzioni nutrizionali, Gemelli Health System, che presenta il suo secondo alimento a fini medici speciali per i pazienti affetti dalle malattie infiammatorie croniche intestinali caratterizzate da malassorbimento e diarrea. Alessandro Armuzzi, responsabile della IBD Unit Columbus Fondazione Gemelli di Roma, ci spiega le caratteristiche di questo prodotto.
Oggi a Roma, presso il Gemelli Health System, viene presentato il secondo alimento a fini medici speciali, realizzato per venire incontro alle esigenze e alle carenze nutrizionali dei pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa. Ne abbiamo parlato con il professor Alessandro Armuzzi. Quali sono le caratteristiche di questo nuovo alimento a fini medici speciali?
Gemelli Health, amici IBD, questo alimento a fini medici speciali è caratterizzato dal contenere tutta una serie di macro e micronutrienti, oltre che anche di vitamine, inulina ed è senza glutine, specifico per reintegrare le carenze nutrizionali dei pazienti affetti da malattia di Crohn e colite ulcerosa. La maggior parte di questi pazienti è stato documentato che abbiano carenze nutrizionali di vario tipo, spesso nelle fasi attive di malattia, ma non solo, ma anche nelle fasi di remissioni, i pazienti stessi limitano l'assunzione di cibo e quindi oltre al depauperamento calorico e anche proteico, ci sono tutta una serie di carenze di microelementi che rendono questo particolare tipo di patologie come l'ideale per poter appunto utilizzare il prodotto di cui stiamo parlando.
In cosa risiede la sua unicità?
L'unicità di Gemelli Health Mici IBD è il fatto che è un alimento speciale a fini medici ed è possibile acquistarlo solo sotto prescrizione medica e questo lo rende differente e unico rispetto ai cosiddetti integratori per i quali gli individui vanno in farmacia e li possono comprare liberamente. Quindi la prescrivibilità medica, la necessità di prescrizione medica rende questo alimento, oltre che tutte le componenti che contiene, unico nel suo campo. È un alimento molto ricco di proteine del siero del latte, di maltodestrine, di oli di semi di lino, anche di cianine, proantocianidine, di fenoli, di vitamine, tutti elementi caratteristici che sono stati documentati essere carenti o essere depauperati in corso di processi infiammatori cronici, come sono le malattie infiammatorie croniche intestinali, cioè malattia di Crohn e colite ulcerosa.
Per quali pazienti è adatto?
Principalmente Gemelli Health Mici IBD è adatto per i pazienti affetti da malattia di Crohn e colite ulcerosa, non solo nelle fasi attive di malattia, ma anche nelle fasi di remissione, proprio per reintegrare o mantenere un corretto equilibrio di micro e macronutrienti che sono normalmente depauperati in questa tipologia di pazienti.
Quando e come va utilizzato?
Gemelli Health Mici IBD va utilizzato sciogliendo due bustine al giorno in 200 ml di acqua non gassata, sia, come ho detto prima, nelle fasi acute di malattia, può essere utilizzato proprio per reintegrare il depauperamento in corso di acuzia di malattia, ma anche nelle fasi di remissione per poter mantenere il corretto equilibrio di micro e macronutrienti all'interno dell'organismo umano.
E dove lo si può trovare?
Si può trovare da ora in tutte le farmacie, ma lo si può acquistare solamente sotto prescrizione medica. Un'altra cosa importante è che Gemelli Health Mici IBD come alimento a fini medici speciali può essere portato in detrazione fiscale.
Patisiran è il primo agente terapeutico basato sulla tecnologia dell'RNA Interference. Il farmaco ha da pochi giorni ricevuto la rimborsabilità del Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Emilia Vaccaro ha intervistato Alberto Zambon del Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Padova.
Anche per i pazienti italiani è disponibile e rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale il Patisiran, un nuovo farmaco per il trattamento dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina. Abbiamo cercato di capire meglio l'importanza di questa molecola, dell'innovazione che apporta, con il professor Alberto Zambon in occasione di una conferenza stampa che ha fatto il punto sia sulla patologia che sul trattamento. Professore, oggi siamo in un evento in cui viene ricordata la rimborsabilità importante in classe A di Patisiran per i pazienti con amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina. Noi vorremmo capire meglio cos'è questa molecola.
Parliamo di una molecola che rappresenta un approccio rivoluzionario e un passo avanti fondamentale nella terapia di alcune malattie genetiche rare, per le quali terapie decisive e significativamente influenzanti la salute del paziente mancano. Fa parte di un approccio che in generale è chiamato silenziamento genico, ha portato, vista l'efficacia e l'assoluta novità della terapia, alla consegna di un premio Nobel nel 2006 per la medicina a due colleghi, il professor Mello e il professor Fire, entrambi americani, e rappresenta un passo avanti, come dicevo, rivoluzionario. Prevede l'utilizzo di piccole molecole, sono piccoli frammenti di DNA, di RNA, della lunghezza più o meno di 28, 20, 30 nucleotidi, sono i mattoncini in cui è formato, che vanno sostanzialmente a interferire con la catena di montaggio che all'interno della cellula dal DNA porta alla produzione della molecola in questione, in molti casi una proteina. Sono molecole che possono essere somministrate, già testate nell'uomo, estremamente efficaci, che hanno due aspetti. Primo, l'assoluta specificità nell'azione della molecola, perché la produzione di queste piccole molecole di RNA è fatta sinteticamente, chimicamente, ed è preparata per combinarsi con, fra virgolette, l'RNA messaggero, il postino, possiamolo chiamare, intracellulare, specifico per quella molecola. Quindi l'azione è mirata ed è decisiva perché va a interrompere la catena di montaggio, in questo caso ovviamente di una molecola che è patogenica per la malattia. Parliamo appunto dell'amiloidosi da transtiretina. Quello che può questo approccio generare ovviamente è la capacità di intervenire non solo come patisiran sull'amiloidosi da transtiretina, ma su una serie di patologie rare genetiche per le quali attualmente manca la terapia e per cui il silenziamento genico con l'interferenza, l'RNA interference, queste piccole molecole di RNA, rappresentano e rappresenteranno sicuramente l'approccio di scelta. Quindi la medicina del futuro, l'avamposto di quello che è la terapia per le malattie genetiche rare.
Professore, si può trasferire questi concetti che sono molto importanti e su cui appunto ora si fondano queste terapie anche a malattie che non sono rare ma che comunque hanno un forte impatto oggi sulla popolazione? Mi riferisco anche a patologie che poi vanno a impattare a livello cardiovascolare, non solo?
La risposta è sì, e la risposta è sì perché si basa sull'esperienza, la nostra esperienza di un recente passato. Malattie genetiche rare, le terapie rivoluzionarie per queste malattie già in passato hanno presentato l'avanguardia per poi aprire la porta a tutta una serie di approcci farmacologici rivoluzionari per il trattamento in realtà di patologie più comuni. Faccio un esempio banale, l'ipercolesterolemia. Abbiamo dei casi di malattia rara che coinvolge i livelli di colesterolo nel sangue, parliamo per esempio dell'ipercolesterolemia familiare omozigote, dove i pazienti sono a pericolo di vita nei primi 20 anni, nei primi due decadi di vita, per le quali fino a poco tempo fa la terapia riusciva a tamponare un pochino quelli che erano i livelli di colesterolo e in cui le tecniche di silenziamento genico, di RNA interference, promettono in realtà in un prossimo futuro di dare dei risultati assolutamente eclatanti.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.